Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio, buon consiglio in questo primo venerdì del mese di febbraio. Ave Maria, da Claudio.
E da Anna, Ave Maria,
eccoci
santa
qua.
Giornata.
Santa giornata. Carnevale, carnevale, mamma mia, carnevale, ieri era carnevale, ma... Carnevale, il Signore dice la carne non giova a nulla, è lo spirito che conta, pensa un po' che ribaltone, eh? Il contrario, la carne non giova a nulla, è lo spirito che conta, mamma mia. E allora se andiamo a vedere lo spirito, oggi è il primo venerdì del mese, il Signore non ci offre pasticcini, coriandoli e maschere, ma il Signore ci dona il suo cuore, c'è il cuore in mano, così si è presentato a Santa Margherita Maria Lacock, vero, con il cuore in mano, mamma, dice io vi do il mio cuore, voi mi date il vostro, vi ricordate il primo comandamento, ama il tuo Dio con tutto il cuore, io vi amo con tutto il cuore, voi mi amate con tutto il cuore, guardate il mio cuore, arde d'amore, sovrastato dalle fiamme, e sopra le fiamme c'è la croce, l'amore più grande di chi offre la vita per i fratelli. Ma voi, la vita io ve l'ho data, sono io che vi ho creato, sono il vostro creatore, il vostro salvatore, per cui voi non siete vostri, siete miei di per sé, però vi lascio la libertà di dire vogliamo essere tuoi, vogliamo vivere per te, con te e in te. Sta succedendo di tutto. Guardate che Padre Pio, vedete, proprio caduto giù tutto perché stavo tirando fuori qualcosa di speciale. Ora, Padre Pio, che naturalmente siamo tutti là a Roma, perché Padre Pio, la gente pensa che sia a Roma, no? Ma diciamo che a Roma ci sono qualche osso, insomma, diciamo qualche parte del suo scheletro, dico qualche parte, no? Per cui la maggior parte di Padre Pio si è dissolta a San Giovanni Rotondo, per cui è a San Giovanni Rotondo, no? Però la gente, naturalmente, è molto semplice anche, no? Per cui Padre Pio è là, ma quello lì che voi vedete, diciamo che vale meno di una fotografia, perché la fotografia è autentica ed è Padre Pio. Quello lì, diciamo che è fatto di materia, di materiale sintetico, cioè è una riproduzione fatta da uomini, no? Comunque, vabbè, vanno tutti là. Veglie notturne, diciamo lacrime, commozioni e tutto quello che volete, però state attenti, voi direte, ma Claudio tu sei un tormentone che non la smetti mai di tormentarci, vabbè anche a Padre Pio gliel'hanno chiesto, padre ma chi siete voi? Io, dice, sono il tormento delle anime, capito? Per cui siamo in regola, dobbiamo tormentare le anime, beh, allora sentite un po', nell'urna del tabernacolo c'è dentro Gesù Cristo in corpo, sangue, anima e divinità, vivente, oh, la gente manco si piega, manco lo saluta, niente, no, praticamente, cioè, dove c'è veramente Dio, pochi, diciamo, si commuovono, dove c'è un'urna con un'immagine, no, sono tutti commossi, vedete che c'è qualcosa che non funziona, no, nella nostra testolina, eh? Poi c'è da dire anche questo, che oggi è il primo venerdì del mese e Gesù addirittura, per attraverso la confessione, la comunione, addirittura non solo tu lo puoi adorare dentro al tabernacolo, Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo, ma addirittura viene dentro di te. Diciamo che Padre Pio sta dentro nell'urna quelle ossa che ci sono, non è che si spostano di là, no? Non è che puoi fare la comunione con Padre Pio, no? No, Padre Pio, e lui, quando gli hanno chiesto, padre, ma quando lei sarà morto, dove potremmo trovarla? Sentite la risposta, dice Claudio, tu massacri tutto. Sarò presente innanzi a tutti i tabernacoli del mondo, per cui vedete che i conti tornano. Volete trovare me? Dovete andare da lui. Noi però non abbiamo obbedito a questo invito, volete trovare me? Andate da lui. E andiamo, e naturalmente, per carità, oggi c'è tutto, è tutto organizzato a mo' di spettacolo, cioè i media ingigantiscono le cose, le fanno vedere come se fosse la soluzione. Cari miei, la fede è un'altra cosa, no? Qui, tu se pensi che io davanti all'urna dell'immagine di Padre Pio fatta di materiale sintetico mi metto a piangere, no? Ricevo Gesù, corpo, sangue, anima e divinità, vivente, lo prendo, peggio che fosse un biscotto, forse avrei più cura, o un cioccolatino, no? Ditemi voi come si fa a piacere a Dio, ma dov'è la fede? Senza la fede non si può piacere a Dio, non si può piacere a Dio. E se il Signore si nasconde nell'ostia, nei sacramenti, vero? Vuol dire che vuole essere svelato con la fede. Ma io penso, se noi mettessimo una statua di Padre Pio davanti al tabernacolo, magari la gente andrebbe a pregare Padre Pio di legno davanti al tabernacolo, ma non chi c'è dentro nel tabernacolo, capite come siamo poveri? Questa è una divagazione, ma volevo dire, state attenti, perché noi stiamo troppo addormentati, il nemico addormenta la nostra fede. Padre Pio, vedete che c'è una lotta al governo lì per questa legge scellerata. Sentite Padre Pio cosa ebbe a dire a suo tempo. Oggi sono i governi che si ribellano a Dio e spesso fanno leggi non conformi alla legge del Signore. Prepariamoci a grandi sciagure. Amen. Capite? Ecco, allora tutti tranquilli, ma sarà vero, ma non sarà vero, ragazzi, stiamo attenti perché noi ci stiamo tirando addosso un sacco di disgrazie e di sciagure, già ne abbiamo, ma non bastano perché noi andiamo avanti con leggi e il popolo dov'è? Se il popolo dicesse, oh, se passa quella legge il governo cade perché noi non siamo più disposti a seguirvi, E invece i media sono in mano a quelli che vogliono far credere di essere in tanti e sono pochi, e i tanti muti che non parlano praticamente non pesano nulla perché tacciono, stanno a guardare, si fanno convincere dalle balle che vengono raccontate. Ecco, adesso addirittura, ieri, scusate queste divagazioni, ma mi vengono così una dietro l'altra, ieri, ascoltando il giornale radio, cosa mi capita di sentire? Hanno invitato una psicologa, naturalmente loro invitano quelli che vogliono loro, no? Quelli che gli danno ragione, no? Se tu a un diavolo gli chiedi se è giusto quello che ha detto un altro diavolo, immaginarsi se dice che non è vero, no? Vanno d'accordo tra di loro in questo senso, come menzogne. Dice che i bambini, anche se hanno due padri o due madri, non ha importanza perché loro vivono bene, basta che abbiano l'affetto, così dicono. Bene, allora sentite invece questa qui, che da qua è una, ve la leggo perché è giusto che si sappia. Ecco. Dunque, vediamo, c'è una povera donna, vero, che racconta la sua, vediamo che c'è, che racconta la sua storia. Lei ha avuto due padri praticamente, no? In Australia, vero? Allora vediamo un pochettino. Sì. Allora, c'è un libro interessantissimo, ottimo direi, che si chiama Fuori dal buio. Scrivetevelo pure, Fuori dal buio. Scritto da una canadese di nome Dawn Stefanovic, edizioni Ares. È una donna che in Canada fu cresciuta da due padri gay dopo il varo della mostruosa legge che vogliono anche da noi. In questo libro la donna, ribellandosi a tutto e a tutti, descrive tutte le sue terribili sofferenze morali, interiori, di identità, di ricerca della verità, che poi da adulta ha dovuto attraversare. Si è aggrappata alla religione cristiana per uscire dal buio. È riuscita lentamente a ritrovare se stessa tra mille lotte, poi a sposarsi ed ora è diventata una grande apostola della famiglia che urla al mondo intero la bellezza dell'unione fra uomo e donna come Dio l'ha progettata. Ecco, allora questa qui che ha fatto l'esperienza dice così, quell'altra invitata dalla RAI a parlare dice il contrario, capite? Per cui noi siamo manipolati, no? Ci fanno credere delle cose che non esistono. Come ad esempio, ieri sentivo la catechesi del professor Gnierre, vero, che parlava di Freud, che aveva spiegato che la gente è stressata e diciamo che patisce perché non, diciamo, nel subconscio c'ha delle cose che non conosce, però diciamo che per liberarsi da questo bisogna, ecco, buttarsi nel sesso. Allora, il professor Nier dimostra esattamente il contrario, dice guardate, mai come oggi che siamo impantanati in quelle cose là, dice si vendono camion di psicofarmaci, per cui è esattamente il contrario, no? E difatti per quello il Signore dice la carne non giova nulla, è lo spirito che conta. E allora mai tanti stressati, depressi ci sono nel mondo come da quando abbiamo creduto a Freud. E io volevo intervenire dicendo al professore, dico, vedete, Freud ha insegnato a un pensiero afroidisiaco, ecco, praticamente, no? Perché neanche fare la posta, i nomi non è che capitano a caso, no? Afroidisiaco, perché voleva incitare le persone a tuffarsi nella carne, no? E praticamente ci siamo tuffati nei psicofarmaci. Bene, questa è quanto riguarda anche, diciamo, la questione della fede. La fede, senza la fede non si può piacere a Dio. E poi, noi abbiamo la prima lettura che è il libro dei Re, e già che sono, diciamo, lanciato, dovrei spiegarla prima, poi la leggi dopo, Anna, perché poi se no mi dimentico. Allora praticamente,
dai, tranquillo.
No, dice così, no? Dice lì praticamente c'è l'elogio, ecco, del profeta Davide, perché praticamente il Signore era con lui, per cui ha fatto fuori Golia, ha vinto tutte le battaglie, diciamo il Signore era con Davide, il suo prediletto, per cui diciamo che il regno si è espanso e lottava con i leoni, parlava, insomma, ma praticamente Davide, ecco, una figura meravigliosa. Ma cosa è successo? che poi quando tutte le cose ti vanno dritte, tu pensi, magari ti dimentichi che vanno dritte perché c'è qualcuno che te le dà dritte, no? Perché se cominci a fare quello che vuoi tu, ti vanno subito storte. E praticamente cosa gli è capitato? Gli è capitato di essere in ozio e guardare dalla terrazza e vede Bezzabea che va a fare il bagno sotto la terrazza, anche questa qui io non lo so se ha fatto apposta, perché io non ci credo, poteva stare in mezzo ai cespugli, poteva nascondersi, voglio dire, ti metti in mostra davanti alla terrazza di Davide, come queste donne che vanno in giro mezze nude per attirare lo sguardo, io non lo so se quella là era una donna speciale o era come tutte le donne che magari volevano in qualche modo attirare lo sguardo del re. Beh, comunque ha combinato un pasticcio, no? E l'ha pagata. Poi dopo, qualche giorno fa, abbiamo sentito che ha contato quanti uomini c'erano in Israele capaci di maneggiare la spada, ecco, per fare altre guerre, per espandere ancora di più il suo regno. Non l'avesse mai fatto, il Signore un'altra volta è passato ai castighi. Qui dice: scegli, vero, tra 3 giorni di peste, tra 3 anni di carestia, adesso io, ecco, tre mesi di fuga inseguito dal nemico, scegli uno di questi 3 castighi. E lui dice: beh, meglio cadere nelle mani di Dio piuttosto che cadere nelle mani degli uomini. Però questo ci fa capire una cosa, che il prediletto Davide, qui diciamo che doveva avere un occhio di riguardo il Signore verso il suo prediletto Davide, non gliel'ha perdonata, cioè gliel'ha perdonata, ma ha dovuto pagare lo scotto. Per cui praticamente la peste, 80.000 morti, cioè praticamente si paga. Qui ci dimostra che si paga, il Signore ti perdona, no? Ma però devi pentirti e pagare il conto. Ti penti di qua, allora va bene, il Signore ti perdona, però paghi il conto in purgatorio, se non fai il purgatorio di qua, cioè non è gratis. Oggi stanno spiegando che è tutto gratis, che non è vero. Non è vero, non è vero e non è vero. E di nuovo interviene Padre Pio, che tutti vanno là a piangergli addosso. Allora state attenti a quello che dice Padre Pio piuttosto, no? Allora vediamo un po' che cosa dice Padre Pio. Ne dice un'altra di quelle potenti, è vero? Ecco qua. State attenti e vi dico state attenti. La carità senza la verità e senza la giustizia che è verità non può esistere. Dio è verità prima ancora di essere carità. Ve la ripeto perché sembra un gioco di parole, però lui parte dalla verità, noi invece partiamo dalla carità. Ecco, alla rovescia. La carità senza la verità, per cui uno non può fare la carità e dire le bugie, no? Ingannare le persone con, diciamo, la bandiera della carità. La carità senza la verità e senza la giustizia, che è verità, la giustizia è verità, non può esistere. La carità non esiste senza questi elementi. Dio è verità, prima ancora di essere carità. Per cui, viva Padre Pio, vero, che ci ha detto non potevate nascere in un secolo peggiore, e ci ha detto anche che questo è il tempo della confusione delle idee e del predominio di ladri sia diciamo in pecunia che anche in verità, ladri di verità. Beh, a proposito della pecunia, vorrei dire, è interessante perché queste persone che rubano poi anche, no? Pensa che hanno un titolo, si chiamano onorevoli, pensa un po', eh? Onorevole ladro, ma, capite? Allora, ste cose se noi, a parte che siamo con tutto quello che ascoltiamo, mi sembra che siamo un po' rintronati, per cui tu puoi dire quello che vuoi, la gente ti ascolta anche, ma dopo tre minuti non si ricorda manco più quello che l'hai detto. Ecco, questo allora vediamo il profeta Davide, avete visto e sentirete la lettura, il grande Davide, però alla fine il Signore l'ha perdonato, però cari miei ha pagato, ecco, e se voi vi leggete il libro dei re, vedrete quanto ha dovuto patire, gli hanno gridato dietro, gli tiravano le pietre, gli hanno dato dell'assassino a Davide, umiliato a sangue, perché ha fatto una cosa che non doveva fare, per cui non gli è stata condonata senza pagare il conto. Tutto si paga, per cui fare i peccati, anche se tu vai a confessarti, no, e vai a parlare col prete, lui ti dice ti do la soluzione, ma la soluzione di che cosa? Ti darà la soluzione dei peccati che hai confessato. Però se non ti penti di averli fatti e continui a farli, diciamo che la confessione addirittura è sacrilega. Per cui ste cose non si dicono e la gente non le sa, per cui crede di essere a posto e invece non lo è. Ecco, per cui predominio di ladri anche di verità, no? Ecco, bisogna insegnare la verità, che è prima della carità. Ecco, bene. Per cui vedi quante cose vengono fuori, ma sono così cose che ti vengono in mente la mattina sentendo le eresie, dico eresie che non sono soltanto sulla religione, ma dico anche eresie sui discorsi che senti fare alla radio, bugie, falsità, fanno credere alle persone che i bambini crescono bene con due papà o con due mamme, no? Invece quella lì che ha scritto un libro grida al mondo intero, guardate, io l'ho fatta l'esperienza, è una cosa micidiale, ecco, lei l'ha vissuta e bisognerebbe che la gente leggesse questi libri, no? E invece ascoltano il giornale radio, la TV, che gli dice che no, ma è una cosa meravigliosa. Io ringrazio il Signore di aver avuto un papà e una mamma, no? E non auguro a nessuno la disgrazia di avere due papà o due mamme, ecco, che siano come Dio ha voluto. Li creò maschio e femmina e disse andate e moltiplicatevi, non ha mica detto due uomini o due donne, con l'utero in affitto, ma robe da pazzi. Veramente noi stiamo tirandoci addosso quello che Padre Pio ha detto, preparatevi a grandi sciagure. Se passa, prepariamoci, se passa questa legge in una maniera o nell'altra la vogliono far passare perché hanno paura di perdere il seggiolone e allora piuttosto che perdere il seggiolone uno perde anche l'anima magari, no? Ecco, andando contro Cristo. Ecco, Anna, prova a leggere adesso Davide così abbiamo spiegato prima, no? Perché leggendo, diciamo, la parte iniziale è tutto, diciamo, è tutto un elogio, né?
Esatto, sì.
Però alla fine dice che il Signore l'ha perdonato, ma se leggi i capitoli precedenti, ecco, vedrai quanto ha dovuto patire Davide, quanto ha dovuto piangere Davide,
se lui ha... certo, e umiliarsi, certo, di questi giorni.
Umiliato, allora veramente. Fa conto, ecco, adultero e assassino. Ecco, allora oggigiorno, sai, bisogna accogliere tutti quanti, benissimo, sarei anche d'accordo, però a una condizione, che accogliamo tutti quanti quelli che il Signore mette nel grembo delle donne, perché quelli là li fanno morire annegati, no? Quelli che stanno nel grembo delle donne, poi accogliamo quelli che vengono dall'altra parte del Mediterraneo. Qui il primo prossimo è il figlio che c'è nel grembo e poi c'è il secondo prossimo che è quello che viene da lontano.
Ecco, allora il seguente brano del Siracide tesse l'elogio del re Davide, narrando non solo le sue grandi imprese, ma soprattutto il suo amore per Dio e il suo zelo per il culto divino. In ogni sua opera celebrò il santo, l'Altissimo, con parole di lode. Cantò inni a lui con tutto il suo cuore e amò colui che lo aveva creato. Ricordiamo che al termine della vita solo le opere compiute per puro amore di Dio e per la sua gloria porteranno frutto per l'eternità. Imitiamo dunque il santo re Davide, consumandoci umilmente al servizio dell'Altissimo e compiendo ogni cosa per lui solo. Dal libro del Siracide, come dal sacrificio di comunione si preleva il grasso, così Davide fu scelto tra i figli di Israele. Egli scherzò con leoni come con capretti, con gli orsi come con agnelli. Nella sua giovinezza non ha forse ucciso il gigante e cancellato l'ignominia dal popolo, alzando la mano con la pietra nella fionda e abbattendo la tracotanza di Golia? Egli aveva invocato il Signore, l'Altissimo, che concesse alla sua destra la forza di eliminare un potente guerriero e innalzare la potenza del suo popolo. Così lo esaltarono per i suoi 10.000, lo lodarono nelle benedizioni del Signore, offrendogli un diadema di gloria. Egli infatti sterminò i nemici all'intorno e annientò i filistei, i suoi avversari, distrusse la loro potenza fino ad oggi. In ogni sua opera celebrò il Santo, l'Altissimo, con parole di lode, cantò inni a lui con tutto il suo cuore e amò colui che lo aveva creato. Introdusse musici davanti all'altare e con i loro suoni rese dolci le melodie, conferì splendore alle feste, abbellì i giorni festivi fino alla perfezione, facendo lodare il nome santo del Signore ed echeggiare fin dal mattino il santuario. Il Signore perdonò i suoi peccati, innalzò la sua potenza per sempre, gli concesse un'alleanza regale e un trono di gloria in Israele. Ti hai fatto bene a dare prima, ecco, la
sì, perché leggendolo così, giusto, diciamo che Davide è il grande, insomma,
esatto, ma ricordiamo,
figlio di Osanna, al figlio di Davide, no? Per cui praticamente Gesù Cristo viene dalla dinastia, come dire, dalla famiglia di Davide, ecco,
certo, sì.
Erede, no? Per cui è tutto vero quello che è stato detto, ma perché stava unito al Signore. Qui ha fatto tutto quello che il buon Dio gli ispirava. Quando ha fatto qualcosa di testa sua, ha fatto un disastro. Ora, se la liturgia, se la Chiesa, se Dio ci propone questo esempio, vuol dire che noi dobbiamo star molto umili, perché anche se ci danno degli incarichi importanti, vero, dobbiamo stare attenti, perché non sono né gli anelli che portiamo al dito, né non c'è niente che ci salvi se non, ecco, la misericordia di Dio, se tu umilmente lo servi. Qui sei servo del Signore, ecco, se vuoi essere grande devi essere servo di tutti. Invece si tende a farsi servire invece che servire. Allora vedete che Davide, il grande Davide, non ha avuto sconti, per cui anche le persone che sono anche nella Chiesa, che occupano un rango alto, cari miei, non è che hanno sconti, le pagheranno ancora più care, perché il popolo, guardando a loro, se dicono delle cose che non sono come le ha insegnate il nostro Signore, hanno una responsabilità immensa. Ecco, dobbiamo pregare per loro, che il Signore ce li fa vedere, per dire c'è bisogno di preghiera per queste persone chiamate anche ad alto rango nella Chiesa, ma comunque sempre, ecco, vediamo, il santo è santo perché è umile. Ecco, quando diciamo non è più umile e crede che quello che gli passa per la testa sia lo Spirito Santo che glielo dice, no. Lo Spirito Santo non può andare d'accordo con le cose che sono contrarie a quelle che lo Spirito Santo ha insegnato da sempre. Ecco, per cui non si cambia niente, non c'è niente da cambiare. Siamo noi che dobbiamo cambiare, siamo noi che dobbiamo convertirci. Invece vorremmo quasi che Dio si convertisse alle nostre idee, no? Questo non è possibile. Allora, sia esaltato il Dio della mia salvezza. Per cui, il Dio della mia salvezza. Se penso, dunque, sono stato creato, il Signore ha avuto compassione di me, dico questo, dico vale per tutti, ha avuto compassione di me, ha mandato suo figlio a morire per salvarmi. Per cui se io ho soltanto un po' di educazione, dovrei avere almeno anche un po' di educazione nella gratitudine, vero? In tutto quello che Dio ha fatto per me, invece sono anche maleducato, perché non lo ringrazio neanche, sono capace magari anche di bestemmiare, sono capace di offenderlo, sono capace di fare mettermi sotto i piedi gli insegnamenti di colui che mi ha creato e di colui che è venuto a salvarmi, povero me, e canto pure io, ma povero me. Sia esaltato il Dio della mia salvezza. Cioè, gloria di Dio è l'uomo vivente, dice il Salmo. Allora, gloria di Dio è l'uomo vivente, inteso non che uno che respira, ma che è vivente nella grazia. Cioè, il santo è gloria di Dio. L'uomo che vive secondo Dio dà gloria a Dio. Come il figlio che si comporta bene onora il padre e la madre, così il santo è uno che onora il Dio che l'ha creato, che l'ha salvato, il Dio che gli ha donato lo Spirito Santo per santificarlo e lui ha accolto l'invito alla santificazione. La via di Dio è perfetta, è scritto così, la via di Dio è perfetta, per cui se è perfetta è inutile che la giriamo, la via di Dio è perfetta e non si può cambiare. La parola del Signore è purificata nel fuoco, egli è scudo per chi in lui si rifugia. Vedete che Davide, quando è uscito da questo rifugio, il nemico l'ha colpito, per cui questo vale anche per il nostro tempo. Il Signore ci ha donato il cuore immacolato di Maria, che è nostro sicuro rifugio, per cui egli è scudo, vero? E per chi in lui si rifugia. Allora, perché ci ha donato il cuore immacolato di Maria? Perché ci rifugiamo? Perché sia scudo? Perché il nemico sta sparando senza tregua e i morti spirituali non si contano. Viva il Signore, benedetta la mia roccia, la mia roccia è il Signore, sia esaltato il Dio della mia salvezza. E chi mi salva? C'è forse qualcuno che vuol salvarmi? Soltanto Dio può salvare, perché se io offendo Dio, bisogna che sia Dio a salvarmi, o che ci sia qualcuno, come ha fatto Padre Pio, vero, che si offre e paga lui i conti miei per salvarmi, ma sempre qualcuno deve pagare, e Padre Pio te lo diceva. Mi sei costato lacrime e sangue, attenzione a quelli che vendono le cose gratis, che regalano, non gli credete. Allora, per questo, Signore, ti loderò tra le genti e canterò inni al tuo nome, per questo, Signore, ti loderò. Cioè, tu devi dire, io non ero, non esistevo, ma Dio già mi aveva visto da sempre. Mi aveva visto, prima che tu fossi io ti conoscevo, cioè ti amavo, prima che tu fossi. Poi sei nato, ho voluto che tu ti incarnassi nel grembo di tua madre e sei diventato uomo che cammina sulla terra che ho creato io, che bevi l'acqua che ho creato io, che stai al sole che ho creato io, che ti do da mangiare perché l'ho creato io. Devi pensare a queste cose, no? cui lo loderò tra le genti e canterò inni al suo nome, perché io che ho vissuto, diciamo, senza badare molto ai tuoi comandamenti, a un certo momento il Signore scende e offre se stesso per salvarmi, per cui non solo hai fatto tutto per me, ma addirittura sei venuto a pagare i miei debiti, cioè sei venuto ad offrirti all'Eterno Padre per riparare ai peccati che io ho commesso contro Dio. Questo, Signore, ti loderò tra le genti e lo devo gridare forte e canterò inni al tuo nome, come ha fatto il profeta Davide, che cantava gli inni, lui con l'arpa, vero, cantava e suonava, ecco, canterò inni al tuo nome. Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato, a Davide e alla sua discendenza per sempre, per cui concede grandi vittorie, no? Però in un momento in cui non è stato umile, l'ha umiliato, e che botte, Poi si è pentito, pensate che bello il Salmo 50, vero? Purifica mio Signore, sarò più bianco della neve, perché io posso far quello che voglio, ma se non mi purifichi tu non sarò mai bianco come la neve, per cui è il tuo sangue che mi rende bianco come la neve. Ecco, purifica mio Signore, sarò più bianco della neve, neanche come la neve, più bianco della neve. Il mio peccato io lo riconosco, ma la gente non sa manco quali sono i peccati e nessuno glieli insegna. Allora, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto, purifica mio Signore. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto, il mio peccato mi sta sempre dinanzi, ma tu manco lo sai che peccati hai, ma manco li vai a cercare, non ti interessa neanche di sapere che malattie hai. Allora, il cieco ha detto a Gesù, se tu vuoi puoi guarirmi dalla mia cecità, per cui ha ammesso di essere cieco. Allora tu devi ammettere il tuo peccato, e allora dici guariscimi, e lui ti guarisce. E tu non puoi andarla a dire, Signore, io sono venuto qua perché mi hanno detto che devo venire qua, ma io non saprei neanche il perché io non ho ammazzato nessuno, per cui cosa devo confessare io? Ho fatto niente. Non ho neanche peccato, pensa un po' che roba. Il Signore vede le macchie anche negli angeli, e noi abbiamo i cristiani che non vedono neanche i macigni dentro la loro coscienza. Qui i ciechi non sono quelli che vanno in giro col bastone, ma sono quelli che non vedono i propri peccati e non vedono il prezzo dei nostri peccati. Ha dovuto scendere il Signore dal cielo, vero, offrirsi ed essere innalzato sulla croce per pagare quei peccati che noi pensiamo che non siano peccati. Mi fermerei anche qua, Anna.
Certo.
Dice meglio che ti fermi.
No, mi ascolto.
No, perché sembra, diciamo, a dire queste cose, tu sembri esagerato, no? Per cui oggigiorno la verità è un'esagerazione, pensa un po', la verità è un'esagerazione. Perché vorremmo anche, oltre i semi geneticamente, diciamo geneticamente, non mi viene più la parola adesso, modificati, adesso abbiamo anche la verità geneticamente trasformata, ecco, modificata, ma tu pensa, non potevate nascere in un secolo peggiore, ma Padre Pio, sapete cosa ha detto? Io in quel tempo non vorrei che ci fossero neanche i miei sandali, no? Per cui è sparito anche il corpo, sono rimasti poche ossa, non voleva esserci proprio.
Pensiamoci veramente, seriamente, davvero, non è uno scherzo. Anzi, non è uno scherzo di carnevale, vero Claudio?
No, perché adesso è la grazia se uno ste cose, riflettendo, dice, beh, è giusto che vada a fare i raggi per vedere che cosa c'ho addosso, no? Allora tu fai l'esame di coscienza, devi far qualcosa, per, allora vedrai le macchie che c'hai addosso, no? Ma se non fai praticamente l'attack, dice, ma sì, sento dei dolori, però non so che roba sia, no? Ah, vai sotto, fai l'attack, dice, guardi che lei non è mica messo tanto bene, sa? C'ha ancora 3 mesi di vita, massimo. Allora, in 3 mesi di vita ti conviene metterti a posto, perché quando sei di là puoi chiedere perdono finché vuoi, devi chiederlo finché sei di qua. Di qua c'è la misericordia, di là c'è la giustizia, per cui la misericordia è di qua. Ma, Signore, quel che male ai tuoi occhi io l'ho fatto, purifica mio Signore, sarò più bianco della neve, per cui ammetti i tuoi peccati. Ma scusa, vai a messa, se ci vai, e dici delle parole che non sai manco quello che stai dicendo. Confesso a Dio Onnipotente che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi di pregare per me. Allora, tu dicendo queste parole non è che hai risolto il problema, no? Perché se tu dici che hai peccato in pensieri e tirali fuori sti pensieri, vai a confessarli. Hai detto in parole e tirale fuori ste parole e vai a confessarle. In opere, e allora ste opere devi andare a confessarle. E in omissioni, e ste omissioni tirale fuori e vai a confessare, no? Per cui, ma che sei? Analfabeta, che non sai manco quello che dici, non capisci manco il significato di quello che vai dicendo. Se hai detto che hai molto peccato, adesso speriamo che non lo tolgano dalla messa anche questo, perché siamo arrivati al punto che l'atto di dolore non si fa più dire, perché si dice mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati. Allora, se tu dici le bugie, non puoi dire queste parole, no? Perché non ti penti e non senti il dolore di questi peccati. Dice, perché ho meritato i tuoi castighi, cancellato, basta, no? Non ci sono più castighi, per cui quel povero profeta Davide, tutti quei poveri, anche il ladrone che stava dall'altra parte, tutti quelli che sono stati sterminati, no? A Sodoma e Gomorra e così, quelli là non sono stati castigati, sono stati graziati. Poveri noi.
Poveri noi. Sì, sì, veramente.
E Padre Pio dice, preparatevi a grandi sciagure. Ecco, per cui Padre Pio, che sapeva il prezzo, no? E ti diceva, state attenti, perché le pagherete tutte, state attenti, le pagherete tutte. Bene, chiediamo la pausa.
Certamente, ricordando il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco. Ave Maria.
Amiamoci tra noi. Posso fare la domanda?
Sì, volentieri.
Buongiorno. Claudio, prima di tutto io ti seguo da anni e ti ringrazio di tutto quello che ci dici. Grazie mille, mille, mille. Primo, la mia domanda è questa, Claudio. A proposito della carità senza verità, tu hai detto che nelle puntate scorse che quindi non è giusto accogliere questi migranti perché non c'è carità se non c'è la verità. Ma io mi domando, allora come mai anche il Papa dice di accogliere queste persone?
Allora, diciamo forse l'interpretazione non è esatta. Allora, praticamente volevo mostrare che puntiamo tutto su quel settore dell'accoglienza e poi praticamente abbiamo la verità che è finita sotto i piedi. Allora, praticamente, prima di tutto viene la verità e bisogna difendere la verità. Tipo, quando i cristiani sopportano, diciamo, una legge che è contro la verità, che cioè non accoglie, c'ha la legge per l'aborto, per il divorzio e tutte le altre cose che sono venute avanti, ecco, queste sono menzogne. Allora il cristiano prima deve combattere, ecco, contro le menzogne, e allora non avremo neanche i castighi. Praticamente, se i cristiani fossero stati cristiani come si doveva, non ci sarebbero neanche tutte queste guerre in giro per il mondo, no? Vedete che Padre Pio dicendo: preparatevi a grandi sciagure per le leggi che fate passare. Ora adesso noi ci rifugiamo nella carità di quelli che vengono qua, però non andiamo a confessare la verità messa sotto i piedi in precedenza. I peccati attirano le disgrazie. Adesso è chiaro che queste persone che vengono qua le accogli, ma non è che sono tutti quanti profughi, perché qui arrivano tutti, arrivano profughi, bombaroli, diciamo gente che non ha niente a che fare, che viene da paesi dove non c'è manco la guerra, per cui diciamo la verità è che bisogna accogliere eventualmente quelli che hanno diritto di essere accolti, però mentre ammazzano i cristiani di là e nessuno ne parla, vero? Se ammazzano qualche persona di qua, allora tutti ne parlano. Anche questa è contro la verità. La verità bisogna dire: guardate, che noi che andiamo sempre ogni anno a fare le feste della Shoah per i morti, che poi c'erano mica soltanto ebrei, ma c'erano anche morti cristiani, ecco, diciamo che puntiamo tutto su quelle cose là. Ma i cristiani hanno avuto più martiri che gli ebrei e non c'è ancora la Shoah, diremo così, che riguarda i cristiani. Per cui vedete che non c'è la verità. Allora, la verità va difesa perché prima di tutto viene la verità, poi facciamo anche il resto. Ecco, questo intendevo dire. Ecco. Poi sentite San Paolo. Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma pur di udire qualcosa gli uomini si circonderanno di maestri secondo i propri capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità per perdersi dietro le favole. Questa era diretta a Timoteo. Tu però vigila attentamente, sopporta le sofferenze e compi la tua opera di annunciare, di annunciatore del Vangelo, adempi al tuo ministero. Capite? Cioè, se uno sta attento alla parola di Dio è tutto spiegato, no? Per cui io non ho detto che bisogna mandarli a morire ammazzati, no? Però ho detto questa qui è una situazione seconda, perché la prima era quella che ha provocato quello che è successo praticamente, no? Andate in tutto il mondo, vero, e cioè dovete battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Oggigiorno no, diciamo addirittura che Dio è Dio di tutti e ognuno si tiene la sua religione, che siamo tutti salvi. Questa non è verità. Per cui, dicendo ste cose, il Signore non è che ci manda le caramelle, vero? Ci manderà gli amaretti. Forse mi ha dato la domanda, io ho dato la risposta. Verranno giorni infatti in cui non si sopporterà più la sana dottrina, San Paolo, ma pur di udire qualcosa gli uomini si circonderanno di maestri secondo i propri capricci e li applaudiranno rifiutando di dare ascolto alla verità. quante balle ci tocca sentire, no? E sopportarle pazientemente anche. E c'è Santa Caterina da Siena che dice così, dice basta, dice stare zitti, bisogna gridare, perché dice a forza di stare zitti, dice qui sta marcendo tutto, Santa Caterina patrona d'Italia, pensa un po', Santa Caterina, no? Qui sta tutto che va in putrefazione a forza di stare zitti. Qui noi sopportiamo per andare d'accordo con tutti, poi finiamo per non andare d'accordo con Gesù Cristo, no? Perché a causa mia sarete perseguitati, ma perché sei perseguitato? Perché annunci la verità ai menzogneri, allora ti fanno pazzire, no? Ti perseguitano. Se invece stai zitto, vai d'accordo e scendi a compromessi, cioè noi praticamente dobbiamo diventare protestanti per andare d'accordo con i protestanti, dobbiamo cacciare anche la Madonna dal nostro culto, perché altrimenti come facciamo ad andare d'accordo con i luterani se continuiamo ad amare, ad avere grande venerazione per la Madre di Dio, capite? Qui silenzio, silenzio, non abbiamo il coraggio, ecco, di parlare, basta stare zitti, dice Santa Caterina, qui marcisce tutto a causa di questi silenzi. E vabbè, cosa bisogna fare? Noi siamo pochi, siamo piccoli, è vero? Siamo piccoli, per cui ringraziamo il Signore, ecco, che qualche cosa si può ancora dire, vediamo, perché di questi tempi non si sa mica come si mette, possono dire basta. A me l'ha detto il diavolo durante l'esorcismo, taci tu, perché sai troppe cose, hai capito? Cioè il diavolo me l'ha detto, no? Ma me lo dicono anche quelli che non sono apparentemente diavoli, ma fanno discorsi da diavoli perché non vogliono che le dica queste cose, no? Per cui chi non è con me è contro di me, dice il Signore. E va bene. Allora Anna, io credo, cioè spero di aver risposto alla signora, ecco, perché io in effetti non ho detto che quelli devono morire ammazzati e noi dobbiamo lasciarli morire, volevo mostrare che diamo la precedenza a una cosa, ma invece la cosa prima era la verità. Difendere la verità non avremo neanche tutte queste disgrazie che dobbiamo subire a causa dello stare zitti. Ecco, allora Anna, leggi.
Ecco, sì, in silenzio, perché così continuiamo a spargere errori.
Io San Paolo. Mamma mia. San Paolo si spiega bene lui.
Allora, leggo il Vangelo.
Sì, sì.
E San Giovanni Battista non ebbe timore di rimproverare ad Erode il suo peccato di adulterio e di incesto, e per la sua fedeltà ai comandamenti di Dio fu decapitato, il precursore del Signore, perdendo la sua vita per rendere testimonianza a Cristo, la salvò in eterno, secondo le parole stesse di Gesù. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per me la salverà. Teniamo lo sguardo sempre rivolto al paradiso, dunque, per avere la forza e il coraggio di rendere al Signore una fedele testimonianza di vita, anche a costo di sofferenze e umiliazioni. Dal Vangelo secondo San Marco.
Pronto?
Sì, Ave Maria.
Ave Maria.
Signor Claudio, lei nella prima parte ha parlato anche di Bersabea, quando con il re Davide. Sì. E io volevo domandare se Bersabea è stata una tentazione per Davide. Cioè oggi ci sono molte di queste tentazioni, cioè finché ci sono queste donne così, le tentazioni non finiranno mai, penso. Cioè anche se preghiamo anche contro queste tentazioni, però...
Beh, diciamo che la donna è stata, diciamo, creata per dare vita. Ma il demonio, che lo sa bene, che la donna è stata creata per dare vita, diciamo, lui ha pensato, dice, però potrebbe anche dare morte. Per cui adesso in questo momento diventano grandi collaboratrici, mica tutte si intende, voglio essere mica frainteso, però diciamo che la donna può dare la vita e può dare la morte. La donna aggiusta una famiglia, una donna distrugge la famiglia, anche l'uomo lo può fare, però vedete che sono iniziati i guai, il serpente non è andato da Adamo, è andato dritto da Eva. Ecco, e Davide si è trovato inguaiato sempre a causa non di un uomo, ma di una donna. Qui diciamo, questo non vogliamo criminalizzare la donna, ma la donna deve stare attenta, deve essere una creatura che è cosciente della grandezza che ha, cioè che genera vita o genera morte. Allora deve decidere da che parte vuol stare. Se vuol generare vita, e allora sarà madre anche se non fosse madre fisicamente, vedete che ci vuole una maternità, la donna è fatta per essere madre, madre nel cuore, ecco, se non è madre nel grembo è una cosa, ma nel cuore devono essere tutte madri, però devono dare vita, ecco, collaboratrici di Dio, dare vita, vedete che il Signore ha voluto nascere da una donna e ci ha mostrato la donna senza peccato, immacolata, senza macchie, la donna corredentrice, la donna che dà vita, vero? Perché essendo corredentrice vuol dire che ha dato vita a noi insieme a suo figlio Gesù, ma però la donna potrebbe anche dare morte. Allora, qui uno deve essere cosciente di questo, ecco, e dire: sono importante io davanti agli occhi di Dio, chi guarda me deve imparare e vedere che io sono una donatrice di vita, non donatrice di morte, non una che crede di essere una seduttrice senza accorgersi che prima di essere seduttrice è una sedotta. Quello è il punto, la seduttrice è una sedotta dal demonio. Difatti è andato ad Adamo, lei che aveva morso la mela, gliel'ha data anche ad Adamo, è morto pure Adamo. Vabbè, per cui mi sembra, insomma, in qualche modo di aver dato una spiegazione lampo, ecco, per capire anche il significato di quello che sto dicendo, no? Ecco, per cui la donna non deve pensare che se uno non la guarda e se uno non la desidera non è più donna, perché diciamo che abbiamo abituato gli uomini a pensare che le donne sono diventate dei giocattoli per gli uomini e questo è sbagliato, invece devono pensare che la donna è stata creata per essere madre, non per essere un giocattolo. E oggi la donna è diventata così aggressiva anche nel suo modo di fare, anche già le ragazzine, io so, ma forse l'ho già detto, che un bravo psicologo milanese, cattolico, ha detto che ci sono i casi di ragazzi oggigiorno che hanno paura delle donne, che sono troppo aggressive, poi stanno tra di loro, poi magari diventano gay per colpa di delle donne che praticamente non fanno vedere la loro maternità, la loro dolcezza, la loro amabilità, essere desiderate per diventare madri, ma diciamo come delle seduttrici. Allora, sti ragazzi hanno paura delle donne, pensa un po' cosa combinano. Anna, vai avanti te, perché se no non ci arriviamo.
Sì, sì, veramente. Il Signore non ci ha pensato così, certo, veramente. Allora, dal Vangelo secondo San Marco, in quel tempo era Erode, sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era diventato famoso. E si diceva: Giovanni il Battista è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi. Altri invece dicevano: è Elia. Altri ancora dicevano: è un profeta, come uno dei profeti. Ma Erode, a sentirne parlare, diceva: quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto. Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva ad Erode: non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode per il suo compleanno fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Giudea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque ad Erode e dai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E le giurò più volte: qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno. Ella uscì e disse alla madre: che cosa devo chiedere? E quella rispose: la testa di Giovanni il Battista. E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista. Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro.
Vedi che c'è di mezzo un'altra donna qua. Questa praticamente con il suo danzare, no? Avevano mangiato e bevuto, ma bisogna vedere come danzava questa qua, che come si comportava, come era vestita, come era svestita, cioè ha acceso le passioni, no? E questo ormai non poteva più tirarsi indietro, no? Per cui il nemico ha approfittato, ecco, della sua imprudenza, è vero, nel mangiare, bere di troppo, guardare i balletti, queste cose qua, cosa è successo? Ecco, però diciamo che per qual motivo gli ha tagliato il collo? Perché ha gridato la verità. Non ti è lecito stare con la moglie di tuo fratello, no? Se avesse detto: ma sai, i tempi sono cambiati adesso, anche se due ci hanno cambiato una moglie, hanno divorziato, così, vabbè, siamo in comunione lo stesso, anche, cioè, non capito, insomma, gira e rigira qua, i Giovanni Battista servono, Giovanni Battista servono, come Padre Pio che gridava la verità. Chi sono io per giudicare? Ecco, Giovanni Battista avrebbe ancora il collo attaccato alla testa se avesse detto così. Invece, a causa della verità, è stato decapitato. Anna, leggi tu, perché Don Dolindo sicuramente c'ha un mare di meraviglie, cose meravigliose, cose da dire.
Sono a pagina 691, capitolo 6, San Marco. Erode e San Giovanni Battista. Il movimento sempre più vivo e intenso intorno a Gesù e la fama di lui attrassero l'attenzione di Erode, il quale credette o sospettò che gli fosse Giovanni Battista risuscitato da morte. Questa supposizione nasceva in lui dall'apprezzamento che, malgrado tutto, faceva del carattere e della santità del precursore. Giovanni, infatti, senza temerne la potenza e la crudeltà, non aveva esitato a rimproverargli il suo adulterio incestuoso e l'aveva fatto con fermezza, ma senza trascendere nell'irruenza di un tribuno o di chi si crede superiore. Traspariva dai suoi rimproveri, anzi, il rammarico che aveva di fargli e la premura con la quale li faceva per la spirituale salvezza del re. Tutto questo non dispiaceva ad Erode, il quale sapeva che Giovanni gli era politicamente innocuo e che non avrebbe mai suscitato una ribellione contro di lui. Egli giungeva persino a consultarlo in tante cose e gli piaceva sentirlo parlare. Gli sembrava un tipo interessante, ma in un altro campo, diverso dal proprio, e quindi inconsciamente gli sembrava di guadagnare in prestigio mostrandosi benevolo con lui. C'era in Erode quel senso di soddisfazione di poter avvicinare il profeta con la libera padronanza di un re e di poter ostentare quasi come un trionfo la propria deferenza che il Battista gli mostrava in quanto era pubblica autorità. A differenza di Erode, Erodiade odiava a morte Giovanni, come sa odiare una donna, e specialmente una donna corrotta. Conscia dell'illiceità del suo legame, ambiziosa fino all'eccesso della sua pretesa gloria regale, dispettosa e capricciosa come tutte le donne sensuali, truce nel fondo dell'anima sua, perché preda dell'orribile vizio che la consumava, riguardava Giovanni come un pericolo vero per lei e temeva che presto o tardi avrebbe potuto piegare l'animo di Erode. Questo suo timore era accresciuto dal constatare che nonostante il suo malvagio ascendente sul tetrarca non le era riuscito di indurlo ad uccidere il Battista e aveva solo potuto ottenere che lo tenesse carcerato nella fortezza di Macheronte. Ma anche nella prigione Giovanni le era di ostacolo nelle sue mire, giacché Erode andava a consultarlo e lo difendeva dalle insidie che la perfida donna gli faceva tendere. Stando al testo greco, egli non solo faceva molte cose col suo consiglio, ma rimaneva agitato per molte cose che aveva fatte, cioè manifestava anche esternamente la preoccupazione e il rimorso che suscitavano in lui le parole del Battista quando lo rimproverava. Questo rendeva addirittura furiosa Erodiade, la quale si era proposta di disfarsi di Giovanni ad ogni costo. Un giorno propizio per lei fu quello della festa natalizia di Erode. Questi radunò in corte le persone più ragguardevoli della sua regione ed offrì loro un banchetto. Dire un banchetto è lo stesso che dire un'orgia per la corte del tiranno. Non si pranzava solo, ma si trascendeva e tra i fumi del vino si cadeva facilmente nell'abbruttimento. Nel banchetto entrò a ballare la stessa figlia di Erodiade, la quale con le sue pose e le sue movenze lascive sconcertò talmente Erode già abbinazzato e gli piacque tanto che gli le giurò dinanzi a tutti di volerle dare un premio qualunque cosa avesse domandato, fosse pure la metà del suo regno. Potrebbe sembrare sproporzionata questa promessa ad un semplice giro di ballo, ma la donna nel ballo diventa così multipla nelle sue impure attrazioni da inebriare miseramente i sensi e la ragione. La diabolica suggestività del ballo di una donna, che sta proprio in questa molteplice lasciva che emana da lei e che la fa sembrare inesauribile nel suscitare la passione e il degradante diletto. L'impurità è di per sé stancante, perché è arsura e non sazietà dei sensi, ma la donna che balla dà l'illusione di un mutamento continuo e di una bellezza sensuale che ha nuove risorse. Il ritmo poi dei movimenti riveste di grazia la stessa sensualità e pare che giustificandola con le pretese dell'arte la renda più penetrante nei sensi, attenuando il rimorso della coscienza, che anche nei più cattivi costituisce un freno ed una limitazione alla frenesia della carne. La simpatia che suscita una ballerina moltiplica in chi la mira il desiderio dell'espansione del proprio sentimento. Non si accontenta di applaudire, desidera di più, vorrebbe donare e donarsi, e non potendolo fare diversamente ricorre all'offerta. Lo sanno bene tutti quei poveri allocchi che si sbancano per offrire un gioiello pregiato ad una donna e che riguardano come una visione di cielo la visione della povera fogna stagnante nella quale è riflesso, abissato e capovolto un lembo illusorio di azzurro che è infinitamente lontano. Erode, abbinazzato com'era, si trovò in uno stato anche più deplorevole di frenesia sensuale e nel fare la sua giurata promessa non ponderò tutta la malignità di Erodiade e della figlia. Un'adultera è sempre un'interessata venale al 100%. L'idealismo nell'adulterio è una chimera. L'uomo notevolmente più babbeo, più stupido in questi campi, può illudersi di aver trovato un tesoro, considerando la donna amata, ma la donna è calcolatrice, anche quando sembra piena di dedizione, e se non calcola l'interesse materiale, calcola quello sensuale. Erode si era invaghito di Erodiade, ma questa si era invaghita del regno di lui e dei maggiori vantaggi che sperava alla sua corte. Astuta e maligna, fingeva un amore che era invece senso e calcolo, e la sua degna figlia la seguiva in questa via. L'unico ostacolo ai suoi progetti totalitari di asservire a sé il corrotto monarca era Giovanni, ed ella credette giunto il momento di disfarsene. Si può supporre che ascoltando la promessa giurata del tetrarca avesse fatto capire alla figlia di consultarla prima di rispondere. Si può anche supporre che la figlia avesse intuito il desiderio materno. Certo, il consultarsi rivelò tra loro o un'intesa o un'identità desolante di venale interesse. La donna, indispettita o adirata, perde ogni senso di pudore nell'ambiente nel quale si trova. Diventa come isolata in se stessa. Non sa pensare neppure che ci può essere chi l'ascolta e la biasima. Va dritto al suo scopo prescindendo da qualunque conseguenza. Non ragiona. È terribile, pur sembrando fredda e magari ponderata. Erodiade era come una belva in agguato. La sua ira era vigilante per dare il balzo felino e colpire il suo nemico. Non badò alla festa, al banchetto, ai convitati, all'orrore di ciò che faceva domandare. Pensò solo che non doveva farsi sfuggire l'occasione propizia e disse alla figlia di domandare la testa di Giovanni. La figlia si mostrò degna della madre e non si contentò di domandare la morte del Battista, ma per timore che Erode cambiasse idea volle che subito, all'istante, le fosse portata la testa del profeta in un piatto, sapendo con ciò di far cosa graditissima alla madre ed obbedendo ad una sua esplicita ingiunzione. Erode si turbò, si rattristò, perché non avrebbe voluto far morire Giovanni, ma pensò che non poteva venir meno alla parola data. E gli sembrò di sminuire il prestigio suo innanzi ai convitati. Perciò, allora stesso, mandò un carnefice a decapitare il santo nel carcere e gli ordinò di portarne il capo alla fanciulla, la quale lo diede alla madre. È terribile il considerare l'eccesso cui può giungere l'umana perfidia ed è raccapricciante il pensare al momento nel quale il carnefice portò nel banchetto la testa insanguinata del Battista. Quegli occhi vitrei parlavano ancora. E quel sangue sparso rimproverava al tetrarca e ad Erodiade il loro delitto. La perfida donna aveva voluto farlo tacere per sempre e non s'accorse che quel capo, più che mai, era eretto contro di lei. Erode poi con quell'atto si era definito per quel che era e i convitati abituati a simili crudeltà avevano mostrato anch'essi la loro degradazione. Si può dire che il Battista era andato per l'ultima volta, ancorché morto, a compiere la sua missione e che col sangue innocente aveva riparato ancora una volta lo scandalo, smascherandolo. Il Signore non gli aveva fatto torto, l'aveva reso eroe e martire e l'aveva tratto così dall'oscurità della prigione, chiamandolo alla gloria. Agli occhi del mondo il Battista sembrò un sopraffatto, ma in realtà egli fu un vincitore e si offrì come olocausto di amore al suo re divino, preparandogli per l'ultima volta il cammino. Si diminuì perché egli fosse cresciuto e sparì volentieri dal mondo per non essergli neppure involontariamente di ombra, data la sua notorietà e l'attaccamento che i discepoli avevano verso di lui. Amen.
E questa è la conferma di tutto quello che abbiamo detto fino adesso.
Non è un accanimento, vedi, ma è
No, sarebbe una cattiveria pensare così. Cioè, sembra quasi che chi annuncia queste cose sia qualcuno... Cioè, che noi ce l'abbiamo con qualcuno, che il Signore ce l'abbia con qualcuno, ma in realtà è la verità che passa davanti. Ecco, San Giovanni Battista, per la verità, cosa ha detto? Non ti è lecito, questa è verità. E gli hanno tagliato la gola. Se noi stiamo zitti, praticamente siamo dei vili, perché preferiamo andare d'accordo con il malfattore piuttosto che denunciare, diciamo, il male e dare gloria a Dio che ha insegnato il bene. Purtroppo sti cristiani, vediamo cosa viene fuori adesso andando avanti, si farà la conta dei veri cristiani, di quelli che sono disposti a vivere fino alle estreme conseguenze la propria fede, perché qui con sta fede, diciamo che è fatta quasi una fede folcloristica, voglio vedere io cosa succede nel momento della vera prova, no? Cosa succederà? Allora preghiamo e soprattutto teniamo presente e di capire cos'è la verità. La verità vi farà liberi, e se non dicono la verità e non insegnano la verità vuol dire che resteremo schiavi della menzogna. La verità vi farà liberi. Tu dici di amare Gesù Cristo? Gesù Cristo dice: io sono la via, la verità e la vita. È venuto a darci tutto ciò che ci mancava, via, verità e vita, perché il maligno omicida fin da principio, eccetera, eccetera. Vedete un po', nel mondo ci sono le leggi per ammazzare i figli, no? E i cristiani dove sono? Se poi penso che hanno firmato, diciamo, i decreti dei pseudo cristiani, voglio vedere poi come se la saranno cavata davanti al Signore, no? Con i partiti che per non perdere la poltrona hanno permesso, ma dico, bisognava gridare forte: noi siamo cristiani, seguiamo Cristo e noi abbiamo le radici cristiane. Vedete che vogliono toglierle a Bruxelles, le radici cristiane, sono le radici sataniche abbiamo. E vabbè, allora salutiamo tutti cari ascoltatori della radio Buon Consiglio e chiediamo il dono della fede, un aumento di fede, ne abbiamo troppo poca. Ecco, ci fermiamo davanti alle cose visibili e non crediamo alle cose invisibili. Quando leggi il Vangelo è il Verbo, è Dio che parla. Ecco, San Tommaso d'Aquino leggeva il Vangelo, la Bibbia in ginocchio, perché credeva che era Dio che stesse parlando, cari miei. Bene, chiudiamo perché l'orario è quello che è. Santa giornata a tutti da Claudio
ed Anna. Ave Maria.